Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Oggi vertice governo-regioni per decidere le misure da inserire nel prossimo DPCM che potrebbe arrivare fino al 10 gennaio. I governatori chiudere le frontiere alpine. Dopo Moderna anche Pfizer chiede l'autorizzazione per il vaccino alle autorità europee. Dati in arrivo tra una settimana per AstraZeneca. Fisco via agli incentivi per acquisti con carte bancomat. Da oggi si può richiedere il codice per la lotteria degli scontrini. Le estrazioni partiranno dal 1 gennaio. Stasera torna la Champions League di calcio, in campo l'Inter per la sopravvivenza in Europa e l'Atalanta. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati dunque con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Come hai sentito dai titoli, ci sono buone notizie sul fronte dei vaccini, perché dopo Moderna anche Pfizer e AstraZeneca annunciano passi in avanti. Poi l'attesa per le nuove misure anti-Covid in scadenza il 3 dicembre, partiamo allora da qua. Oggi nuovo vertice governo-regioni sulle misure da inserire del nuovo DPCM. Il governo è intenzionato a mantenere una linea prudente in modo che le feste di Natale possano consentire di consolidare i risultati positivi raggiunti sin qua. I governatori però avanzano una richiesta: la chiusura delle frontiere alpine al nord per evitare che al danno economico degli impianti sciistici chiusi non si aggiunga la beffa delle fughe in Svizzera e in Austria.
Coprifuoco alle 22, anche a Natale e Capodanno, bar e ristoranti chiusi alle 18. È stato il ministro degli affari regionali Boccia ad elencare alle regioni i punti fermi del nuovo DPCM, misure già adottate oggi nella zona gialla, che durante le festività potrebbe essere estesa a tutto il territorio nazionale, confermato il divieto di mobilità fra regioni con eventuali deroghe per raggiungere gli anziani soli. Il governo resta fermo anche sul no all'apertura degli impianti sci. Il tema non è la pista da sci, ma le relazioni sociali che si sviluppano attorno all'attività sciistica, ha spiegato il ministro della Salute Speranza. Allentamenti delle misure potrebbero essere decisi a partire dal 10 o dal 15 gennaio, ma questo dipenderà dall'andamento dei contagi, ha aggiunto Speranza, che nel pomeriggio, assieme al Premier Conte, incontrerà i capigruppo della maggioranza per mettere a punto il DPCM che sarà in vigore dal 4 dicembre. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora, come dicevamo, il punto sui vaccini, perché dopo Moderna oggi anche BioNTech e Pfizer hanno fatto sapere di avere presentato la richiesta di autorizzazione per il loro vaccino all'Agenzia Europea per i Medicinali. La richiesta invece di AstraZeneca arriverà tra una settimana.
Siamo fiduciosi, per la prima volta dall'inizio della pandemia si riaccende la speranza, ora bisogna trasformarla in realtà. Parole decisamente incoraggianti quelle del segretario generale dell'OCSE Angel Gurria in occasione della presentazione a Parigi dell'Economic Outlook. Le ultime notizie sui vaccini, dice Gurria, hanno suscitato ottimismo, dissipato le nebbie dell'incertezza, e si registrano anche oggi nuovi passi in avanti. AstraZeneca ha fatto sapere che entro una settimana consegnerà la documentazione per l'approvazione del suo vaccino Oxford alle agenzie regolatorie, che a quel punto potranno decidere se validarlo o meno, mentre BioNTech e Pfizer hanno presentato la richiesta di autorizzazione per il vaccino anti-Covid all'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali. Arrivano anche le prime linee guida del Comitato Nazionale di Bioetica, secondo il quale l'emergenza dettata dalla pandemia non deve portare a ridurre i tempi della sperimentazione, mentre è necessaria un'informazione sempre trasparente. Il vaccino, sottolinea il Comitato, è un bene comune che non può essere lasciato alle leggi del mercato, e non è da escludere infine l'obbligatorietà in caso di emergenza per alcune categorie. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
E ora le notizie economiche. L'Istat intanto rivede leggermente al ribasso le stime di crescita del terzo trimestre 2020, il cosiddetto rimbalzo tra luglio e settembre. Il PIL è aumentato del 15,9% rispetto al trimestre precedente, contro il 16,1% che era invece stato indicato il 30 ottobre scorso. E adesso torniamo alle stime dell'OCSE, come sentivamo, stime economiche positive in vista dei prossimi mesi, grazie soprattutto alle notizie che arrivano dai vaccini. Gli aiuti economici dei governi sono sin qui serviti per evitare il peggio. Adesso bisogna guardare in avanti.
Grazie ai massicci sostegni dei governi e delle banche centrali, scrive l'OCSE, il peggio per l'economia mondiale è stato evitato, la maggior parte del tessuto economico è stato preservato e potrebbe riprendersi rapidamente. L'Organizzazione Economica di 36 paesi con sede a Parigi segnala tuttavia che un gran numero di persone è ancora sottooccupata e molte imprese sono cariche di debiti. Invita perciò i governi a continuare a sostenere l'economia in attesa del vaccino. Per l'Italia l'OCSE prevede un calo del PIL del 9,1% quest'anno, meno del 10,5% previsto tre mesi fa, in linea con le previsioni del governo e meglio del meno 10% previsto dalla Commissione europea. Tuttavia la crescita prevista per l'anno prossimo, più 4,3% e nel 2022, più 3,2%, non basterà a recuperare il crollo di quest'anno, a differenza di Francia e Germania. E la ripresa in Italia sarà lenta e diseguale, con disoccupazione in crescita all'11% nei prossimi due anni. L'OCSE invita allora l'Italia ad accompagnare i ristori temporanei con riforme strutturali che rilancino stabilmente la nostra economia. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Parliamo ancora di attività economiche, perché tra gli incentivi per i pagamenti digitali con carta e bancomat pensati dal governo, oltre al cosiddetto cashback, c'era stata anche poi rimandata proprio a causa della pandemia la cosiddetta lotteria degli scontrini fiscali. Da oggi sul sito lotteriadegliscontrini.gov.it è possibile registrarsi, ritirare il proprio codice lotteria per presentarsi ai prossimi pagamenti, ma a partire dal 1 gennaio con carte banco.
Al via oggi, ma si gioca da gennaio con la lotteria degli scontrini, precisamente dal primo giorno del 2021, ma oggi è il giorno per generare i cosiddetti codici lotteria. Come si fa? Basta collegarsi al sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it, digitare il proprio codice fiscale e in questa stessa pagina, al termine di ogni estrazione, si potrà visualizzare lo scontrino estratto per ogni premio in palio. Arriva un codice alfanumerico e codice a barre, da presentare in cassa ogni pagamento in contanti, con carte o bancomat o app. E il D-Day per gli acquisti a premi è il 1 gennaio 2021. Basterà comprare beni o servizi di costo pari o superiore a un euro, mostrare il codice all'esercente e chiederne l'abbinamento ai dati degli acquisti, esclusi gli acquisti online e quelli per attività di impresa, arte o professione. Ogni euro dell'acquisto si trasformerà in un biglietto virtuale della lotteria aperta a maggiorenni residenti in Italia con il codice e via l'estrazione ordinaria, con 7 premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana, 3 premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese e un premio di 1 milione di euro ogni anno, o straordinarie, zero contanti, solo se si acquista con strumenti elettronici, e in questo caso i premi più ingenti vanno anche al negoziante, fino a un premio annuale di 5 milioni di euro per il consumatore e un premio annuale di 1 milione di euro per l'esercente. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore.
Adesso la cronaca, cominciamo con un'operazione a Roma, 28 arresti, un'operazione nei confronti di presunti appartenenti a un'organizzazione finalizzata al traffico di droga e altri reati aggravati dal metodo mafioso, dicono gli inquirenti. Tra gli arrestati c'è anche Michele Senese, ritenuto a capo dell'omonimo clan camorristico e di un cartello di droga che operava a Roma. In uno di questi gruppi operava anche Fabrizio Piscitelli, l'ultra della Lazio, noto come Diabolic, lo ricorderete, è stato ucciso in un agguato a Roma nel 2009. E ora il caso Regeni, perché è andato a vuoto l'incontro ieri tra il procuratore di Roma Prestipino e il suo omologo, il magistrato del Cairo. L'Egitto ha fatto sapere che non collaborerà con l'inchiesta italiana.
Hanno atteso fino all'ultimo che il Cairo collaborasse. Dopo 5 anni di richieste, ora il team, guidato dal procuratore capo Prestipino e dal PM Colaiocco, è pronto al rinvio a giudizio dei 5 membri dei servizi segreti egiziani che il 4 dicembre 2018 Piazzale Clodio inserì nel registro degli indagati. Si va dunque a processo, perché gli elementi a disposizione dimostrerebbero sia il coinvolgimento dei 5 membri dei servizi segreti nel rapimento e omicidio di Giulio Regeni, sia le azioni di depistaggio messe in campo fin dal 3 febbraio 2016, giorno del ritrovamento del corpo del ricercatore. Il processo avverrà senza che il Cairo sigli o meno l'appoggio. Gli indiziati, se necessario, verranno processati in contumacia. Questo se il presidente egiziano Al-Sisi non li consegnerà all'Italia, cosa di fatto improbabile, visto che il Cairo ha già deciso di portare avanti un suo processo. La Procura Generale d'Egitto parla infatti di prove insufficienti per il Cairo. L'esecutore materiale dell'omicidio di Regeni è ancora ignoto. Il processo in contumacia potrebbe non avere effetti concreti, cioè non sarà possibile le estradizione. Sopra ogni cosa resta l'amarezza dei genitori di Regeni che chiedono che l'Italia richiami il nostro ambasciatore al Cairo. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Novità nella nuova presidenza di Joe Biden alla Casa Bianca, in attesa del passaggio di consegne. Biden e la sua vice Kamala Harris starebbero preparando il rientro negli accordi sul clima di Parigi. I due oggi hanno incontrato il loro staff per discutere le modalità del rientro americano nell'accordo contro i cambiamenti climatici osteggiato da Donald Trump. Una notizia accolta positivamente dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha detto: non vediamo l'ora che gli Stati Uniti rientrino nell'accordo. E siamo allo sport col calcio. Stasera torna il palcoscenico della Champions League, Inter e Atalanta in campo.
Senza alibi né rimpianti, vittima dei suoi stessi errori, l'Inter si gioca la sua Champions tutta in una sera. A Mönchengladbach contro il Borussia, che all'andata strappò il 2-2 a San Siro, serve solo vincere, sperando poi di battere lo Shakhtar all'ultimo turno e che i tedeschi perdano pure col Real Madrid. Intreccio complicato, ma un passo alla volta. Stasera obbligo dei tre punti per una squadra comunque rinfrancata dal netto successo col Sassuolo e rinsaldata dalle battaglie che Conte, timoniere e condottiero, rilancia contro nemici veri e presunti. A Bergamo l'Atalanta, che va a strappi in campionato, ospita i danesi del Midtjylland. Orobic già certi di giocarsi il pass per gli ottavi settimana prossima nello scontro diretto con l'Ajax ad Amsterdam, ma proprio per questo stasera Gasperini non è disposto ad accettare distrazioni. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13 e 12 minuti, facciamo una piccola pausa. Effetto Giorno torna tra poco con tutte le altre notizie. Ripartiremo con Nino Cartabellotta della Fondazione Gimbe, in attesa del nuovo DPCM, che insomma potrebbe avere già qualche anticipazione oggi, poi sarà probabilmente annunciato già domani in Parlamento. Faremo un punto sui dati e poi parleremo di un importante appello: dati bene comune, affinché i dati sull'epidemia possano finalmente essere trasparenti e conosciuti da tutti. 349-238-6666 per i vostri messaggi. A tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Nuovo vertice governo regioni per decidere le misure da inserire nel prossimo DPCM, che potrebbe arrivare fino al 10 gennaio. I governatori propongono chiudere le frontiere alpine. Dopo Moderna, anche Pfizer chiede l'autorizzazione per il vaccino alle autorità europee. I dati in arrivo tra una settimana, quelli di AstraZeneca. Calcio, stasera torna alla Champions League, in campo l'Inter per la sopravvivenza, in Europa e l'Atalanta. Eccoci qua, 13 e 17 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, quelli che avete sentito erano i titoli, le notizie principali di oggi. Siamo in attesa di questo nuovo vertice governo-regioni, che dovrebbe mettere a punto, limare le misure che sono già state in parte anticipate, le nuove misure anti-Covid in vista della, insomma, delle vacanze di Natale. Dal 4 dicembre potrebbe avere scadenza il 10 gennaio. Ne parliamo con Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, stando a quello che alle anticipazioni, insomma, sembra che il governo sia intenzionato alla massima prudenza, no agli assembramenti, ancora una volta, no anche agli spostamenti tra una regione e l'altra, anche se le regioni potranno diventare gialle in questo frattempo, no alle riunioni familiari allargate per i cenoni, assolutamente no alle vacanze. Questo però non con una norma, insomma, con una indicazione, perché poi è difficile fare i controlli nelle famiglie. No alle vacanze sugli sci, argomento di cui si è parlato molto negli ultimi tempi. Cartabellotta, le chiedo se secondo lei quello che si sa, queste misure, insomma, sono adeguate alla situazione epidemiologica che stiamo vivendo in questo momento.
Ma guardi, oltre al fatto che le ritengo assolutamente adeguate, c'è da dire che noi oggi ci troviamo in una situazione molto particolare e delicata della curva epidemiologica. Ci stiamo cominciando a vedere i primi effetti delle misure restrittive introdotte, diciamo, dal DPCM del 3 di novembre, quello che ha un po' colorato le regioni, perché i precedenti di fatto non hanno avuto, diciamo, alcun effetto sulla salita della curva. Quindi si vede un po' questo appiattimento della curva dei casi attualmente positivi e una lieve quasi riduzione dei ricoverati con sintomi e un po' meno dei pazienti in terapia intensiva. Il vero problema è che adesso c'è una coincidenza importante, che è quella delle festività natalizie, nel senso che se fossimo stati nel mese di gennaio, a parità di condizioni epidemiologiche, sicuramente avremmo fatto meno discussione su che cosa non riaprire, che cosa riaprire. Inevitabilmente questo è un momento in cui bisogna anche rilanciare l'economia, però il vero problema, come anche sottolineato dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che il 23 novembre ha un po' ammonito tutti gli Stati membri dicendo attenzione agli allentamenti o addirittura alle revoche delle misure che in questo mese di novembre hanno un po' ammorbidito le curve in tutta Europa, attenzione agli allentamenti perché rischiamo poi di ritrovarci con gli ospedali pieni a inizio gennaio, quando ci sarà un po' il picco dell'influenza che sarà atteso tra la metà e la fine di gennaio. Quindi la massima prudenza è assolutamente d'obbligo, viste anche le scene che abbiamo visto negli ultimi giorni quando c'è stata un po' la riapertura dello shopping.
Il picco poi dell'influenza di stagione cosa potrebbe comportare per quanto riguarda tutto il carico sul sistema sanitario? Perché ricordiamo che ogni anno, prima ancora del Covid, insomma, tante persone, decine, centinaia di migliaia di persone finiscono anche in ospedale proprio per i problemi legati alle polmoniti e all'influenza di stagione, soprattutto persone molto anziane.
Ma guardi, lei tenga conto che noi ieri sera avevamo ricoverati in degenza ordinaria, quindi esclusa la terapia intensiva, 33.187 pazienti, che con un tasso di occupazione dell'area medica che va intorno al 50% come media nazionale, con grandi differenze regionali. È evidente che noi, andando verso il picco della stagione influenzale, avremo un numero maggiore di ricoveri ospedalieri, quindi presentarci alla metà di gennaio con gli ospedali già saturi di pazienti Covid inevitabilmente impedisce la possibilità di accedere alle cure a tante persone che dovrebbero essere curate in ospedale. Quindi il vero grosso problema oggi negli ospedali è che si sta verificando questo effetto di cannibalizzazione, cioè il fatto che posti letto che non erano nemmeno dedicati ai pazienti Covid vengono occupati da pazienti
Covid. E quindi bisogna però farsi trovare pronti quando poi l'influenza di stagione richiederà interventi anche, ahimè, in molti casi ospedalieri. Senta, come giudica invece il sistema adottato sin qua, ormai quasi un mese, delle differenze regionali, insomma i livelli di rischio giallo per tutto il paese, arancione e rosso con differenti misure? Qualcuno ha detto che la curva, anche se ancora non si è appiattita, forse si è appiattita più rapidamente, cioè è rientrata più rapidamente adesso che non con la prima onda. Segno che questo sistema è stato un sistema azzeccato o no, secondo lei?
Ma guardi, il vero problema è che in questo momento non è facilissimo verificare, rispetto a quello che è il dato nazionale, quelle che sono le differenze regionali che tengono conto ovviamente della situazione epidemiologica prima dell'introduzione delle misure, dal colore assegnato in relazione al sistema, diciamo, dei 21 indicatori definito dal Ministero della Salute e adesso ai successivi allentamenti, proprio perché ci sono tante, troppe variabili che condizionano in qualche maniera tutto quello che è l'andamento delle curve, per cui noi stiamo cercando di monitorare un po' il dato nazionale, ma vediamo che non c'è sempre una corrispondenza così esatta tra quello che è l'effetto ottenuto nelle varie regioni in relazione all'intensità del colore, quindi il tempo di osservazione dobbiamo dire che è stato anche un po' limitato, perché dal 4 di novembre fino a fine novembre 4 settimane sono un po' poche per riuscire a differenziare quelli che sono i reali effetti. Ecco, dal punto di vista complessivo sta funzionando, però quale sia il reale effetto, ecco, il reale vantaggio di stringere un po' di più o di allargare un po' di più, non mi sento di poterlo, diciamo, affermare con assoluta certezza.
Sembra abbastanza chiaro però che dal prossimo DPCM, dal 4 dicembre fino al 10 gennaio, ci saranno delle misure, o forse ci sarà un arco temporale ancora più ristretto, forse dal 20 dicembre fino al 10 gennaio, in cui ci saranno misure ancora più restrittive per tutto il paese, anche se le regioni poi dovessero diventare gialle, quindi una sospensione di questo sistema che poi a gennaio potrebbe anche riprendere, cioè delle aree differenziate. Senta Cartabellotta, invece le voglio chiedere anche di questo importante appello di cui Fondazione Gimbe è tra i promotori, che riguarda la possibilità di comunicare i dati sull'epidemia, tutti i dati medici, scientifici che riguardano le persone coinvolte da questa epidemia di coronavirus, tutto quello che si sa attorno a questa questione, perché insomma, io non sono uno scienziato, però è abbastanza evidente che ci sarebbero, a fronte magari di qualche controindicazione che io non conosco, perché non so qual è la controindicazione di non diffondere i dati, però ci sarebbero sicuramente tutta una serie di vantaggi. Tutte le menti brillanti di questo mondo potrebbero analizzare da casa loro, come si fa con gli open data, questi numeri, e dare magari anche delle proposte, delle soluzioni in più a chi ci sta lavorando. Oggi noi che cosa sappiamo e cosa manca all'appello di questi dati?
Ah, intanto grazie per averci dato la possibilità di parlare anche nella vostra trasmissione di questa campagna che si chiama Dati Bene Comune, che credo che in un hashtag esprima tutto quello che è il concetto del fatto che un paese democratico non può tenere nascosti i dati, voglio dire, o comunque non metterli a disposizione nella loro interezza. La campagna che è stata promossa da organizzazioni quali Transparency International, ActionAid, Scienze in Rete, Altro Consumo, Luca Coscioni, sono ormai centinaia le organizzazioni che hanno aderito, chiedono i dati in formato aperto, ben descritti e interoperabili, cioè che possono comunicare tra diverse banche dati. Qual è oggi il problema? Noi oggi ci troviamo di fronte a diversi dati che vengono resi disponibili, quelli del report giornaliero del Ministero della Salute, il bollettino che vediamo ogni sera, però per esempio mancano il numero dei contagi per comune, non conosciamo i dettagli per province e comuni, cioè quanti soggetti sono in isolamento domiciliare, quanti ospedalizzati, quanti in terapia intensiva, questo è un dato che abbiamo solo per le regioni, ma soprattutto non conosciamo i flussi relativi all'evoluzione clinica dei soggetti positivi. Mi spiego meglio: se noi stasera sentiamo al telegiornale che oggi abbiamo più 100 terapie intensive, non significa che sono entrate 100 pazienti in più, significa che c'è un saldo tra entrate e uscite di pazienti di 100, ma se 200 sono migliorati e sono tornati in degenza ordinaria e 200 sono morti, noi oggi abbiamo avuto 500 pazienti in terapia intensiva. Ecco, queste informazioni non ci sono. E l'altro grosso problema è rappresentato dal sistema di sorveglianza integrata nazionale che gestisce l'Istituto Superiore di Sanità e che viene pubblicato poi settimanalmente in un bollettino con dati aggregati, sì, che è un po', diciamo, la grande base di dati su cui, ecco, si può fare ricerca, e soprattutto, come giustamente ha detto lei, i ricercatori indipendenti possono, avendone la possibilità e la disponibilità, fornire anche soluzioni differenti a quelle che vengono prese dal sistema politico.
Perché uno potrebbe pensare, no, questi dati ce li ha in mano chi li deve analizzare, chi li deve, l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero, eccetera, quindi perché dobbiamo preoccuparci di questi dati? Invece no, perché la comunità scientifica è ampia e molte volte è venuta questa richiesta, da cui anche questo appello, Dati Bene Comune, di poterli leggere, vedere, interpretare, anche io credo cartabellotta, per mettere un freno a, per esempio, a tutta una serie di teorie complottiste che spesso vanno, si sposano con teorie negazioniste, no? Il Covid non esiste, cose di questo genere. Avere tutti i dati lì trasparenti servirebbe, credo, anche a questo, una maggiore fiducia, no? Poi tra i cittadini e le istituzioni.
Assolutamente, questo credo che sia un passaggio importante, tenendo anche conto che diversi paesi europei forniscono un livello di completezza e soprattutto, diciamo, di disaggregazione, oltre che di interoperabilità dei dati, di gran lunga, diciamo, migliore rispetto a quello nostro. Dico, è evidente che tutto questo non ha dei vincoli particolari, se non l'unico vincolo, diciamo, della privacy, che è quello dei dati sensibili che riguardano ovviamente i singoli soggetti, quindi nome, cognome, data di nascita, cioè quindi quei dati che ovviamente il nostro sistema normativo protegge per la privacy individuale. Ma al di là di questo e di un altro che sembrerebbe essere la possibile riconoscibilità del comune quando ci sono meno di 5 casi, che è un altro, diciamo, degli elementi che riguardano la normativa del nostro paese quando ci sono epidemie, quindi in qualche maniera permette la potenziale riconoscibilità anche delle persone, ma al di là di questi due vincoli non ce ne sono altri, quindi direi che proprio l'essere un paese democratico deve portare a rendere disponibili tutti i dati, per da un lato sia per evitare anche queste teorie, ma dall'altro perché non c'è nulla da nascondere, proprio se non c'è nulla da nascondere, qual è il motivo per cui i dati non debbono essere a disposizione di tutti?
Anzi, c'è molto da guadagnare. Grazie Nino Cartabellotta per essere stato con noi, presidente della Fondazione GIMBE. La petizione la trovate in rete, Dati Beni Comuni. Adesso invece apriamo la finestra sui dati, sui pezzi più scaricati su Spotify, e c'è anche un pezzo di Radio 24.
Lo spirito dei Wrapped 2020 di Spotify è questo: omaggiare gli artisti, gli album, le canzoni, le playlist e i podcast che hanno definito l'anno dei 300 milioni di utenti della piattaforma in tutto il mondo. canzone con il maggior numero di stream è Blinding Lights di The Weeknd. L'artista più ascoltato è il rapper portoricano Bad Bunny, davanti a Drake e J Balvin. Tra le artiste continua il regno di Billie Eilish, seguita da Taylor Swift e Ariana Grande. In Italia, la canzone più ascoltata del 2020 è Mediterranea di Irama. I re sono da Supreme, davanti a Sfera e Basta, Marrakesh, Gue Pequeño e Geolier, numero uno di una forte tendenza dalla Campania. La regina è Elodie, davanti a Dua Lipa, Billie Eilish, Anna Mena ed Elisa. Classifiche dei podcast, primo Muschio Selvaggio di Fedez e Luis Sal, secondo il podcast di Alessandro Barbero, terzo La Zanzara. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E allora, 13:29 minuti, facciamo una piccola pausa. Effetto Giorno torna tra poco con tutte le altre notizie. 349-238-6666 per i vostri messaggi.
Effetto Giorno.
Questa è la notizia di oggi. Nuovo vertice governo-regioni per decidere le misure da inserire nel prossimo DPCM, che potrebbe arrivare fino al 10 gennaio. Dopo Moderna, anche Pfizer chiede l'autorizzazione per il vaccino alle autorità europee. Arcuri, il piano dell'Italia è pronto, sarà operativo a fine gennaio. Joe Biden e Kamala Harris preparano il rientro degli Stati Uniti negli accordi sul clima di Parigi. Buona notizia, il commento della Presidente della Commissione europea von der Leyen. Calcio, stasera torna alla Champions League, in campo l'Inter e l'Atalanta. Minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. E allora, adesso i vostri messaggi, ricordo il numero 349-238-6666, magari fra poco leggiamo qualcosa. Vi propongo invece il punto del vice direttore del Sole 24 Ore sulla notizia di queste ultime ore, la presentazione del piano di rientro dello Stato nell'Ilva.
Il punto di Alberto Orioli.
Torna l'acciaio di Stato, quello delle cattedrali del deserto, per intenderci. Invitalia, che è gestita da Domenico Arcuri e per chi non lo ricordasse è il commissario per la gestione delle misure anti-Covid, entra nel capitale dell'Ilva di Taranto con il 50% e subentra di fatto alla gestione di ArcelorMittal, un colosso globale della siderurgia che non vede l'ora di dismettere e monetizzare l'avventura italiana a Taranto, che non considera brillantissima. Invitalia può sfruttare 470 milioni di euro, che sono il residuo dei 900 milioni che le erano stati assegnati per ricapitalizzare Mediocredito Centrale al fine di salvare la Popolare di Bari. Accanto a questi denari ci sarà anche il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali, che conta 650 milioni di euro. Infine esiste anche un fondo per la partecipazione indiretta al capitale delle aziende pubbliche in capo all'Eneatec, ed esso vale 500 milioni. Il Parlamento, per non farsi mancare nulla, ha infine creato il Fondo di investimento per lo sviluppo nelle PMI nel settore aeronautico e nella Green Economy, e vale 280 milioni. Un risultato indubbiamente esiste, ed è un risultato di crescita, sì, ma di crescita della presenza dello Stato nell'economia, quella presenza che poi è il modo che ha la politica per farsi dire grazie proprio dall'economia.
E va bene, adesso invece vogliamo parlare di nuovo della scuola, in relazione al nodo trasporti. Sembra che il ministro Azzolina abbia chiesto a Conte, al presidente del Consiglio Conte, di inserire nel prossimo DPCM, che arriverà nelle prossime ore, una cabina di regia dei prefetti a livello provinciale per provare una buona volta a fare lo scaglionamento degli orari di ingresso nelle scuole. Ne parliamo con Andrea Gibelli, presidente di ASSA, Associazione Trasporti. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Che raccoglie l'Associazione Datoriale Nazionale, che raccoglie tutte le aziende del trasporto urbano ed extraurbano, autobus, tram, metropolitane, anche le ferrovie locali. Risulta anche a lei, Gibelli, che ci sia questa possibilità, cioè che l'Azzolina abbia chiesto una norma specifica su questo coordinamento dei prefetti? Intanto le chiedo questo.
Diciamo che l'ho letto sui giornali, è un elemento che si aggiunge a un dibattito dove, come associazione Astra, avevamo chiesto direttamente al Ministero di dare lei le indicazioni ai territori e quindi ai presidi. Basterebbe una norma nazionale,
sì,
che definisca una norma cornice che dia indicazioni ai prefetti su come sedersi ai tavoli territoriali già istituiti e già attivi, come previsto dal ministro De Micheli.
Ecco, perché effettivamente uno dice, ma come adesso? Cioè adesso ci accorgiamo che ci vuole un coordinamento dei prefetti a livello provinciale per fare questo, diciamo, rendere operativi questi piani di scaglionamento degli orari di ingresso, perché certo le scuole da sole sì, possono decidere ogni scuola di cambiare gli orari, c'è l'autonomia scolastica, però se non c'è un punto nel quale si raccolgono tutte queste previsioni, si coordinano e si fa in modo che insomma, si eviti il concentramento degli orari tra le 7.30 e le 8.30, questo non succederà mai. Fino ad oggi, Gibelli, che cosa, in che modo il governo ha portato avanti questa necessità che doveva, io immagino, poteva essere fatta già quest'estate? Perché arrivare al 30 di novembre, al 2 di dicembre?
È una domanda interessante la sua, è noto una certa ironia che faccio mia, visto che i quaderni di Astra del nostro centro studi è fin dal mese di luglio che aveva chiesto dei tavoli di concertazione. Questi tavoli di concertazione hanno avuto un assente che è quello che è il Ministero della Pubblica Istruzione, invece il Ministero dei Trasporti a livello locale ha sempre favorito dei confronti tra realtà locali, scuole, pur non essendo di sua competenza, e soprattutto enti locali. La cosa è avvenuta a macchie di leopardo, cioè diciamo che è andata molto bene, contrariamente a quello che si pensa, sì, nei medi centri e nei piccoli centri. Nelle grandi realtà urbane, dove c'è una grande concentrazione di popolazione, dove i mezzi, ad esempio quelli metropolitani, non possono essere sostituiti da autobus per ragioni ovvie dal punto di vista tecnico, non si può sostituire una metropolitana underground con un mezzo di superficie, sì, c'è stato un problema maggiore. Però tutto dipende da come l'autonomia scolastica venga interpretata dal Ministero. Adesso che sia il prefetto a coordinare questo tavolo, mi auguro che sia un coordinamento tra pari e che non nascano delle imposizioni al sistema dei trasporti,
certo,
che non sono assolvibili.
Perché il punto, io immagino, insomma, non sono un esperto, però diciamo che mettiamo che si dica alle scuole: fateci sapere in quali orari prediligete per cambiare gli orari d'ingresso e quindi, diciamo, scaglionarli. Dopodiché, se naturalmente questi orari si intrecciano tra di loro in modo da sfumare su 2-3 ore al mattino questi orari di ingresso anziché concentrarli tra le 8 e le 8.30, allora va tutto bene. Se non è così, ci vorrà qualcuno che dica a qualche scuola: no, guarda, tu devi cambiare fascia, devi cambiare orario, altrimenti non è che viene da solo spontaneo questo fatto. Quindi il coordinamento dei prefetti, io credo sia necessario, sarebbe stato necessario fin da subito per dare questo elemento impositivo. Qualcuno dirà: è una violazione dell'autonomia scolastica, ma qua ci stiamo giocando una pandemia, ci stiamo giocando le vite umane, le vite degli studenti, perché ricordiamoci che gli studenti italiani sono gli unici in Europa che sono fuori da scuola per quanto riguarda le superiori da un mese. Gibelli, le chiedo secco, secondo lei ce la possiamo fare a fare questo scaglionamento degli orari di ingressi anche col vostro aiuto?
Allora, i mezzi a disposizione ci sono sicuramente, rispetto alla necessità straordinaria di affrontare una fase pandemica, abbiamo la necessità che ci sia uno scaglionamento, ma dipende questo dal Ministero e dai tavoli regionali a livello territoriale. Adesso si aggiunge la figura del prefetto. Va fatto, va reso compatibile lo scaglionamento orario con la disponibilità dei mezzi di trasporto per consentire alle persone di muoversi in tranquillità. Non in sicurezza, perché il termine sicuro è un termine che già è a bordo dei mezzi, perché i mezzi sono
sicuri dal punto di vista sanitario,
certo,
nonostante questo sia anti-intuitivo.
Però bisogna evitare che ci sia troppa gente sopra, sennò non tornano a non essere più così tanto sicuri. Io la ringrazio, Andrea Gibelli, il presidente dell'Astra, per essere stato con noi. C'è un ascoltatore che scrive: Lorenzo da Vicenza, ho 3 figli, sto in ballo fino alle 10 per portare 3 bambini a scuola. Lorenzo, io non so che dirla, preferisce tenerli a casa, e questa è l'alternativa, Va bene, va bene. Allora, abbiamo parlato dell'attesa delle partite di calcio di questa sera di Champions. Carlo Genta, ciao
Alessio.
Carlo.
Ciao a tutti, sì, attesa soprattutto per i tifosi dell'Inter, c'è anche l'Atalanta naturalmente, sì. Una partita importante, importantissima, anzi nel suo girone è ancora molto in bilico contro il Michelin in casa. Però l'Atalanta, insomma, ha un impegno non impossibile, diciamo così. Per l'Inter invece è davvero l'ultima eurochiamata, perché se non vincerà questa sera in Germania sul campo Borussia Mönchengladbach, che peraltro guida il girone davanti al Real Madrid, 8 punti contro 7 del Real, l'Inter ne ha soltanto 2, 4 ne ha lo Shakhtar. Bene, se l'Inter non vincerà questa sera sarà fallito il primo obiettivo stagionale, cioè la qualificazione nella prima fase della Champions, quindi particolarmente attesa questa partita
che seguirete naturalmente nel pomeriggio, sì, sportivo,
sì, sì.
Certo, Carlo, grazie.
Certamente, ci sentiamo dopo.
Ci sentiamo dopo, ti ascoltiamo più tardi. Noi facciamo un piccolo break, torniamo tra un attimo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.